Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. La benedizione più grande della vita, che riempie il cuore più di qualsiasi altra cosa, e di essere in stretto rapporto con Dio. Cioè, veramente essere in un rapporto con Dio soddisfa il cuore più di qualsiasi altra cosa, più di avere un figlio, più del matrimonio, più di tante altre cose, più di qualunque altra cosa. E abbiamo un rapporto con Dio quando camminiamo in santità, vivendo per la gloria di Dio. Quando questo è il nostro desiderio, quando Dio è il nostro desiderio, Dio ama dare di se stesso. Dio ama dare di se stesso. Però spesso non vediamo Dio come la più grande benedizione. E così trascuriamo di vivere per la sua gloria. Siamo presi con le cose terrene. Ci impegniamo, ci affatichiamo per tutte le faccende, a volte anche per qualche sogno terreno. Ma questo è un grave peccato, che vuol dire vedere Dio come chi ci dà quello che vogliamo. Tramite la Bibbia Dio ci insegna che Lui è la vera benedizione. Ricordate, abbiamo sentito stamattina in Salmo 73, chi ho io in cielo oltre a te? Non desidero nulla sulla terra se non te solo. Cioè, Dio soddisfa il nostro cuore. Quando noi cerchiamo Dio con tutto il nostro cuore, Dio provvederà i nostri bisogni materiali. Quando noi cerchiamo Dio veramente di cuore, Dio provvederà per noi. Lavoro, casa, macchina, in base a quello che Lui sa di essere giusto. E non dovremo preoccuparci. Un grandissimo re, quando manda i suoi eserciti, e Lui è sempre vittorioso, manda sempre con loro tutto quello che serve. Manda le tende, manda il cibo, manda tutto. Non è che li lascia in campo di battaglia, ho dimenticato di mandare i rifornimenti. Lui non dimentica nulla. E quando tu vivi cercando Dio, ci pensa Dio alle cose materiali e non devi preoccuparti. E se devi preoccuparti, è molto possibile che veramente non stai cercando Dio per primo. Questa è la lezione che vediamo ripetutamente nella Bibbia. Allora, nell'ultimo sermone abbiamo avuto un po' di fondo storico del tempo dopo l'esilio, quando Dio ha fatto ritornare a Gerusalemme e Giuda 50.000 dei giudei che erano stati 70 anni in esilio. E se ricordate, Dio aveva mandato il suo popolo, Giuda, Israele prima e poi Giuda, in esilio per, come disciplina per loro secoli di peccati, una disciplina dura. E come aveva preannunciato tramite Geremia, durava 70 anni, e dopo 70 anni Dio ha innalzato Ciro della Persia, che ha sconfitto Babilonia, ha preso potere, e una delle prime cose che ha fatto un editto dicendo: i giudei possono tornare per ricostruire il Tempio. Questo era da Dio. Questo non era una cosa normale. Dio ha fatto questo. Sono tornati circa 538 avanti Cristo. 50.000 giudei. Una delle prime cose che hanno fatto, ristabilito l'altare per riprendere i sacrifici. Così si adorava Dio nell'Antico Testamento. E poi hanno iniziato, secondo anno, a costruire il Tempio. Solo che c'era dell'opposizione. I popoli intorno cominciavano a fare problemi e hanno abbandonato l'opera di ricostruire il Tempio, e si sono messi a lavorare sulle loro case, i loro campi, le loro città. Tutto tranne il Tempio. E per ben 16 anni il Tempio rimase fermo, quel Tempio che avevano iniziato con le fondamenta, 16 anni, 16 anni sono tanti. Allora Dio mandò i profeti Ageo e Zaccaria, erano contemporanei, a esortare le persone a mettersi da fare. Il profeta Ageo ha avuto 5 messaggi da parte di Dio in un periodo di 4 mesi. 5 volte Dio ha parlato al popolo tramite lui in 4 mesi. Allora noi vogliamo considerare i messaggi, perché vedremo che sono molto anche per noi. Allora trovate con me il libro di Ageo, uno degli ultimi libri dell'Antico Testamento, e vedremo, Dio volendo, da 1 a 11 oggi, ma iniziamo leggendo versetto 1. Ageo 1, 1. Nel secondo anno del re Dario, il sesto mese, il primo giorno del mese, la parola dell'Eterno fu rivolta per mezzo del profeta Ageo a Zorobabel, figlio di Shealtiel, governatore di Giuda, e a Giosuè, figlio di Jehozadak, sommo sacerdote, dicendo, e mi fermo. Prima di tutto, chi sono questi due uomini? Notate che la data è molto precisa. Zorobabel era il governatore, perché i babilonesi non permettevano a Giuda di ristabilire un re. Quindi era governatore, ma era un discendente diretto di Davide. Quindi era dalla linea di Davide, il re Davide, e Dio aveva detto che avrebbe tramandato il regno tramite un discendente di Davide. Zorobabel era un discendente di Davide. E poi Giosuè era il sommo sacerdote, o quello che, ed era un discendente diretto da Aarone, la linea del sommo sacerdote. Quindi questi tre uomini, notate che Dio tramite Ageo, un profeta, parlava quello che aveva il ruolo di re, anche se non era il re, parlava di quello che era il sommo sacerdote, e quindi tutti e tre potevano andare al popolo. Tutti e tre. Quindi, profeta, re, governatore che fungeva il ruolo del re, e sommo sacerdote. Il Cristo quali ruoli aveva? Profeta, re e sommo sacerdote. Quindi questi tre rappresentavano quello che sarebbe in uno Gesù Cristo per parlare col popolo. Allora notiamo il messaggio che Dio ha dato tramite Ageo a questi uomini per il popolo, perché questo messaggio è per noi. Ecco perché Dio lo ha fatto includere nella Bibbia. Leggo da 2 a 4. Così dice l'Eterno degli eserciti. Questo popolo dice, il tempo non è ancora giunto, il tempo in cui la casa dell'Eterno deve essere ricostruita. Allora la parola dell'Eterno fu rivolta a loro per mezzo del profeta Ageo, dicendo, è forse questo il tempo per voi di abitare nelle vostre case ricoperte, mentre questo tempio giace in rovina? Notate come Dio si presenta al popolo. Con quale titolo? Cosa dice? Padre amorevole? Cosa dice? Dice l'Eterno degli eserciti. Importante questo. Come si presenta? In Apocalisse, le lettere alle sette chiese, notate il titolo che Cristo dà a se stesso è diverso in ogni lettera. Come Dio si presenta a che fare con quello che vuole trasmettere a noi. E qui, perché deve riprendere questo popolo, si presenta come l'Eterno degli eserciti. Eserciti, armi, battaglie, giudizio, sovranità, conquistare. E qui Dio sta sottolineando la sua autorità e il suo potere, e che era necessario prestare ubbidienza a questo Dio Eterno degli eserciti. Quanto è importante per noi di ricordare che Dio è sovrano, regna, l'Eterno degli eserciti, che esige che la sua volontà sia fatta. È fondamentale avere un concetto corretto e giusto della persona di Dio. L'Eterno ripete quello che questi giudei dicevano per giustificare il fatto che non avevano ancora ripreso di ricostruire il Tempio. Cioè lui cita loro dicendo: questo popolo dice, il tempo non è ancora giunto, il tempo in cui la casa dell'Eterno deve essere ricostruita. Loro non stavano vivendo per Dio. Di quello che si capisce non erano in grosso peccato, non stavano adorando idoli, non stavano mischiandosi con i pagani, non stavano commettendo adulterio, però stavano trascurando Dio. E si scusavano. Non è ancora il momento, non era ancora il momento. E sicuramente avevano tanti motivi validi per dire che non era il momento. Abbiamo cose da fare, Abbiamo tante cose da fare. Guardi i campi, dopo 70 anni che tutto è stato abbandonato, ci vuole tempo, rimette a posto tutto. Pulire tutti i campi, ricostruire le città, le case, ci vuole tempo. Cose importanti. Motivi validi per dire, appena finiamo, non è ancora il tempo. Appena finiamo, appena le cose sono un po' messe a posto, certamente ci ritroveremo a ricostruire il Tempio. Però dietro tutte queste scuse c'era il vero motivo. La vera ragione per la quale queste persone non avevano preso il tempo per ricostruire il Tempio era perché la gloria di Dio non era la loro priorità. Dio non era il loro tesoro. Però quanto spesso accade a noi che non rifiutiamo di vivere per Dio. Non è che no, io non vivo per Dio. No, no, non è che prendiamo una posizione, ma troviamo delle scuse per dire che non abbiamo tempo. Ma non adesso, non riconosci, io devo fare questo, io ho gli esami fra poco, devo finire questo lavoro. È una stagione pesante, appena passa questa stagione. Io e Serena ancora cadiamo a volte a dire, forse diventerà più, non per non servire Dio, ma parlando solo di tempo, forse dopo questa stagione avremo un po' più tempo. Ma stiamo capendo che no, finisce un'ondata e inizia un altro. Quindi stiamo capendo finalmente dopo anni e anni, no, non bisogna mai dire forse avremo più tempo. Avremo più tempo se Dio vuole. E se noi diciamo forse avremo tempo per poter servire il Signore, per poter vivere per Lui, stiamo dicendo quello che sto facendo è più importante, mi dispiace ma è più importante. Ma rimandare è la stessa cosa di rifiutare. Senti Marco, mi puoi aiutare? Devo spostare tutte queste cose da qua a là, cioè una cosa che devo fare urgente, sono pesante, ho bisogno di aiuto. Senti, sono messo male, no, non rifiuto, ma ci penserò, ma non subito, quando avrò più tempo. Così dopo 2 mesi. Come sta andando? Forse posso avere del tempo fra poco. Marco, ho dovuto fare io già. Non ho rifiutato. Ma sarebbe stata la stessa cosa. Un uomo chiede a una donna, senti, mi sposi? Devo pensarci. Dopo un mese, mi sposi? Devo pensarci. E dopo un mese, mi sposi? Devo pensarci. Dopo 46 anni, mi sposi? Devo pensarci. Non ha mai detto no. Non ha mai detto no. E al funerale diranno, lei non ha mai detto no, ma non ha mai detto sì. E dire devo pensarci, non adesso, fra poco, quando avrò tempo, è uguale a dire no. Vuol dire che non lo fai, non lo fai. Se noi trascuriamo vivere per Dio, è uguale come risultato a rifiutare a vivere per Dio. Che dimostra che Dio non è il nostro tesoro. Il fatto che c'era opposizione per i giudei I popoli intorno erano contro che costruissero il Tempio, non era una scusa valida. Non dobbiamo condizionare la nostra ubbidienza a Dio sul fatto che è facile o è difficile. Ma Signore, scusa Signore, ma non posso pagare IVA, Signore, sarebbe proprio difficile vivere, non ce la farei, no, non potrei, Signore. E valutiamo, se riesco, se ho soldi in più, ben volentieri ti ubbidisco. Ma sono messo male adesso, Signore. Non pago IVA, faccio in nero. Tu devi capire. Noi possiamo pretendere che Dio capisca i nostri ragionamenti e si sottomette ai nostri ragionamenti? Funziona così? No. Ubbidire a Dio quando non vedo da dove verrà il tempo o dove verranno i soldi e fidarmi di Dio e non di me stesso. Infatti avevano le priorità sbagliate. Leggo ancora versetto 4. Dio dice a loro: è forse questo il tempo per voi di abitare nelle vostre case ricoperte mentre questo tempio giace in rovina? La parola ricoperte descrive una bella finitura. Non stavano in baracche. Avevano avuto tempo non solo di edificare le case, ma mettere tutti i pannelli di legno dentro, che era una cosa abbastanza di lusso all'epoca. Avevano belle case. E le case vostre avete tempo, ma non per casa mia, dice il Signore a loro. Veramente è giusto questo vostro ragionamento? Che vuol dire no, è sbagliatissimo. È peccato avere una casa rivestita, ricoperta di pannelli di legno? È peccato? La Bibbia dice che non è permesso? Assolutamente no. Il problema non è che era peccato fare case più belle. Il peccato è che le loro priorità erano per loro e non per Dio. Dio non era il loro tesoro. A questo punto Dio chiede a loro di riflettere. Riflettete, il vostro comportamento è giusto? Valutate che avete una vita benedetta o no. Valutate. Come va la vostra vita? Infatti, vado avanti e leggo da 4 a 6. E forse questo è il tempo per voi di abitare nelle vostre case ricoperte, mentre questo tempio giace in rovina? Perciò ora dice l'Eterno degli eserciti, considerate bene il vostro comportamento. Avete seminato molto, ma avete raccolto poco. Mangiate, ma non fino a saziarvi. Bevete, ma non fino a soddisfare la sete. Vi vestite, ma nessuno sta a caldo. Chi guadagna un salario lo guadagna per riporlo in una borsa forata. Riflettete. Ma veramente, veramente siete benedetti? Non è che la vostra vita è proprio correndo, affaticandoci, e mai arrivate a poter riposare? Perché onestamente non è che tutto sta andando male. Dio chiama a noi di esaminarci. E se sto vivendo senza la pace che Dio promette, qualcosa non va. Sto sempre correndo, oh no, un'altra spesa, come facciamo? Come facciamo? Come facciamo quello? Come faccio quell'altro? No, Signore, ti prego, aiutami. Ma perché? Perché la vita è così? Perché la vita è così? Vivere per la gloria di Dio vuol dire avere Dio al primo posto, fidandoci che sarà Dio a provvedere per i nostri bisogni. E lo farà quando è al primo posto. Vivere per la gloria di Dio vuol dire che il modo che Dio mi provvederà sarà quello giusto, quindi mi riposo. Se mi dà meno di tutti gli altri, io non posso permettermi né la macchina, né i cellulari, né tante altre cose che tutti possono permettersi in chiesa. È giusto, Signore? Qual è il problema? Tu hai, di- Hai deciso quello? Accetto quello. Loro possono fare questo, comprare nuovi vestiti, fare una vacanza. Io no. Ma non c'è problema, Signore. Se mi dovessi confrontare con tanti del mondo che vivono in una povertà assoluta, noi tendiamo a guardare quelle che hanno più di noi, non quelle che hanno meno. E ci sono tanti che hanno meno. Ci sono tanti che non hanno assolutamente bisogno di un armadio perché i loro vestiti portano addosso. Basta, non hanno altro. Non hanno bisogno di scarpiera perché se hanno scarpe, e forse una bottiglia di plastica che hanno forato e messo dei fili per attaccare il piede, questa è la loro scarpa. Non hanno bisogno di mobili. E noi, ma io sono messo male in base a chi? Non ho la lavatrice, devo lavorare in vasca. E ci sono quelle che devono camminare 2 chilometri a lavare nel fiume. Cioè, se Dio è il mio tesoro, non mi preoccupo delle cose economiche. E si preoccuperà, non si può, si provvederà Dio. Questi giudei erano focalizzati sui loro bisogni materiali. E non è che morivano di fame, anche se per gli ultimi anni evidentemente le cose andavano sempre peggio. Lavoravano tanto e c'era poco. Sempre prese. Le raccolte non erano buone. Questo andava male. Tutto andava male. Si vestivano ma avevano sempre freddo. Dio aveva mandato la sua disciplina su questi giudei, ma loro non avevano riconosciuto che era disciplina di Dio. Questo voglio ripetere, questo è importante. Dio da vari anni evidentemente aveva mandato la sua disciplina su loro, ma loro non avevano riconosciuto la disciplina di Dio. E per quello che dice, valutate bene, considerate bene il vostro comportamento, considerate, valutate come sta andando la vostra vita. Le raccolte? Sono terribili. E bere? Non abbiamo abbastanza. Vestiti? Abbiamo sempre freddo. Il salario? Ma è come se mettessimo una borsa forata. Allora perché questo? Valutate perché questo? Loro non avevano riconosciuto che era la disciplina di Dio. Perché non avevano riconosciuto? Scusami, leggendo questo, la vita per loro in quel momento era dura. Perché non avevano riconosciuto che era la disciplina di Dio? Perché ormai, ignorando le tante esortazioni che sicuramente erano arrivate, di ricostruire il tempo, o meglio dire, vivere per la gloria di Dio, i loro cuori erano indurito, perciò non mettevano insieme 2 più 2 fa 4. Non è che, ma perché ci va così male tutto? Perché siamo aggravati? Questo perché Dio non ci sta benedicendo. Perché non ci sta benedicendo? Perché noi non stiamo cercando la sua gloria. Non avevano valutato, quindi stavano sotto la disciplina di Dio, ma non ci stavano pensando. E Dio dice, considerate, riconoscete. In questi versetti vediamo alcuni esempi della disciplina di Dio su un popolo agraria. La vita era pesante, la vita era difficile, molto impegno per poco risultato. Esempio, avete seminato molto, avete raccolto poco. Chi fa crescere le piante? Chi fa crescere le piante? Dio. Se uno ha un negozio, chi manda dentro i clienti? Dio. O chi allontana i clienti? In versetto 10, andando avanti nel brano, Dio spiega perché non crescevano le piante. Perciò sopra di voi il cielo ha trattenuto la rugiada e la terra ha ritenuto il suo prodotto. Cioè, io ho fatto sì che non pioveva e non dava rugiada per farvi avere pochissimo. Ho fatto io questo. L'uomo può piantare, ma solo Dio può far crescere. E questo è vero in ogni campo della vita. In ogni campo della vita. Due persone comprano la stessa macchina E uno, sempre problemi, sempre problemi, sempre problemi. Le sue macchine, sempre problemi. L'altro ha la macchina che non ha mai problemi. Perché? Perché quello ha scelto bene. No, non ha scelto bene. Dio ha protetto. Dio controlla gli insetti, la pioggia, i pezzi meccanici. Dio controlla tutto. Controlla tutto. Perciò, trascurare Dio e la sua gloria per cercare di migliorare la nostra vita è grande stoltezza. Devo lavorare di più. Oh, sono stanco, devo lavorare di più. Cosa dice Gesù per quanto riguarda i nostri bisogni? Scusami, Dio è spirito. Dio capisce che siamo carne, che abbiamo bisogno di mangiare. Dio capisce quello. Chi ci ha creati con un corpo? Dio capisce che abbiamo bisogno di cibo, di vestiti, di una casa per tenerci caldi. Dio capisce quello? Assolutamente. E Gesù dice, perché siete in ansia per tutte queste cose materiali? E Matteo 6,33, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Questi giudei non stavano cercando prima il regno di Dio e perciò Dio non stava provvedendo, sovraggiungendo queste cose a loro. Dio faceva andare male tutto. Dio elenca campo dopo campo della loro vita dove le cose andavano male. I loro raccolti erano poveri, i vestiti non li tenevano caldi, i loro guadagni non rimanevano. La mano di Dio era contro di loro per svegliarli, per farli tornare a Lui. Versetti 9-10 ancora parla del loro peccato e della disciplina di Dio. Notiamo il versetto 9 per primo, dove parla della disciplina e poi del motivo. Vi aspettavate molto, ma in realtà c'è stato poco. Quando poi l'avete portato a casa, io l'ho soffiato via. Perché? Dice l'Eterno degli eserciti. A motivo del mio tempio che giace in rovina, mentre ognuno di voi corre alla propria casa. Notate più volte che lui dice l'Eterno degli eserciti, l'Eterno degli eserciti, l'Eterno degli eserciti. Ricordate con chi abbiamo a che fare. Dio stava disciplinando questi giudei perché si impegnavano alle loro cose necessarie e non alla gloria di Dio. In questo contesto non stavano riedificando il Tempio. Importante tener conto, il loro peccato non era idolatria, non era adulterio, non era rubare, frodare. Il loro peccato era non vivere alla gloria di Dio. Erano, apparentemente, Dio non menziona nulla di essere moralmente impuri, di avere idoli, menziona solo che non vivevano per la gloria di Dio. Quindi erano persone buone, morali, buoni giudei, immagino che facevano i sacrifici normali, ma non vivevano per la gloria di Dio e per quello Dio aveva mandato la sua dura disciplina, aveva soffiato via quello che avevano portato a casa. Cosa vuole Dio da noi? Non ha bisogno di sacrifici. Cosa vuole Dio da noi? Vuole il nostro cuore, vuole il nostro affetto. Qual è il più grande comandamento? Fate tanti sacrifici? No, non è quello. Qual è il più grande comandamento? Ama Dio con tutto il cuore, forza, mente e spirito. Questo è il più grande comandamento. Dio vuole il nostro cuore, un cuore che desidera Lui e vuole la sua gloria, vuole stare vicini a Lui. È facile essere prese con le cose terrene, cose buone, cose legittime, e non riconoscere il peccato. È facile notare adulterio, omicidio, idolatria, palese idolatria con statue. È facile, è più difficile notare trascurare Dio, perché non è una cosa concreta che si vede, che si misura. Eppure è una cosa grandissima che Dio odia. Allora, visto che questi giudei stavano peccando così, Dio aveva colpito loro con una dura disciplina. Quell'elenco è pesante. Per un popolo agrario, che quasi tutto va male, non piove, i campi non producono, erano messi male, avevano perfino freddo. Voglio leggere ancora 10:11. Notate alcuni aspetti della disciplina di Dio. Perciò, sopra di voi il cielo ha trattenuto la rugiada e la terra ha ritenuto il suo prodotto. E io ho chiamato la siccità sul paese, sui monti, sul grano, sul mosto, sull'olio e su tutto ciò che il suolo produce, sugli uomini, sui bestiami e su tutto il lavoro delle vostre mani. Su tutto ho mandato il male, non il bene. Questi giudei si impegnavano moltissimo nei loro lavori, però Dio buttava via, soffiava via su tutto quello che facevano. Quindi era una fatica per quasi nulla di risultato. E da dove veniva questo male? Da dove veniva la siccità? Da chi? Non dice da Satana. Da chi? Da Dio. Io ho chiamato la siccità su tutto. Io, Dio, ho chiamato la siccità. Tanti vogliono credere, Dio manda solo il bene, Satana manda il male. Grazie a Dio che non è Satana che manda il male, anche se a volte Dio si serve di Satana. È Dio che manda il male. E questo è meraviglioso. Perché se fosse Satana, no, che male mi manderà adesso, che lui lo fa solo per cattiveria. Invece è Dio, è mio Dio, che mi manda male quando quel male mi serve. Quando è per mio bene, quando è la disciplina, quando è per raffinarmi, per purificarmi, ben venga il male quando viene dalla mano di Dio. E grazie a Dio, viene dalla mano di Dio, anche se si serve di Satana e di uomini malvagi. Babilonia, Assiria, i Filistei che Dio aveva usato per attaccare il suo popolo, erano popoli timorati di Dio o malvagi? Erano malvagi. Uomini malvagi, ma Dio si è servito di loro, quindi il male era da Dio tramite loro. Tramite loro. Grazie a Dio. È Dio che controlla se ci arriva bene o male, e quando ci arriva il male è per il bene, perché Dio fa cooperare tutte le cose per il vero bene di coloro che amano Dio. Questi giudei peccavano mettendo Dio in secondo posto. Questo era il loro peccato. Non avevano ancora tempo per Dio. Dovevano fare le loro cose. E Dio è geloso della sua gloria. E Dio vuole che confidiamo in Lui. Signori, non è che io devo affaticarmi. Io devo confidare in Te e vivere per la Tua gloria. E ci penserai Tu. Come Gesù abbiamo letto. Cercate per primo il regno e la giustizia di Dio. E tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Allora, la disciplina di Dio non era per punire. La disciplina non è per punire. La disciplina è per addestrare. In Salmo 127 leggiamo la verità che parla proprio di questo. Se l'Eterno non edifica la casa, invano vi si affaticano gli edificatori. Se l'Eterno non custodisce la città, invano vegliano le guardie. È vano per voi alzarvi di buon'ora e andare tardi a riposare e mangiare il pane di duro lavoro, perché egli dà lo stesso ai suoi diletti nel sonno. Possiamo impegnarci quanto vogliamo per costruirci la bella vita, ma se Dio non benedice, non sarà una bella vita. Un inganno per voi che siete giovani. Da giovani non si vede sempre che crollerà tutto. Quindi uno lavora con speranza da solo e crede di fare il progresso. E non è subito che arriva. È una grazia quando arriva presto. Per farmi capire, è inutile che mi affatico. Perché se Dio non edifica la casa, tutta questa fatica non avrà valore. Crollerà tutto. Dio dà ai suoi diletti nel sonno. Dio provvede per loro. Quindi Ageo fu mandato al popolo per ricordare a loro la loro stoltezza. di aver trascurato Dio, cercando di affaticarci, alzandoci presto, andando a letto tardi, cercando, e i risultati buoni non c'erano, perché non stavano mettendo Dio al primo posto. Dio ci ha creati per dare gloria a Lui. Allora, attenzione, un uomo senza Dio non può capire questo principio di cercare Dio per primo, perché lui non capisce Dio, non crede veramente in Dio. Dice, io devo lavorare, se io voglio mangiare, devo lavorare io. Io non posso trascurare la mia vita, la mia casa, tutto, per adorare Dio. Se ho tempo avanzato, ben venga ad adorare questo Dio, chi ne so chi sia. Ma io devo lavorare, se no non avrò da fare. L'uomo naturale non capisce. No, tu cerchi Dio per primo. Tu cerchi Dio per primo. Perché l'uomo naturale pensa sbagliatamente che l'esito, il risultato del suo impegno dipende dal suo impegno. Invece Dio dice, no, l'esito del tuo impegno non dipende dal tuo impegno, dipende da Dio. Se tu sei in Cristo Gesù, dovresti sapere che solo Dio può benedire il tuo impegno. E quindi conviene camminare per fede, conviene mettere Dio per primo. Allora, a volte dimentichiamo. A volte dimentichiamo togliendo gli occhi da Dio. È per questo che Dio ha mandato Ageo, è per questo che Dio ci dà questo libro di Ageo. Voglio considerare la disciplina di Dio su loro, ma anche su noi, perché Dio disciplina ogni vero figlio di Dio. La disciplina di Dio per loro era leggera così o era pesante? Come era? Un popolo agraria. La terra non produceva. Non erano saziati, non avevano abbastanza da mangiare. Dovevano razionare il cibo e non erano mai saziati. Non avevano abbastanza da bere, non avevano mai abbastanza caldo nell'inverno, avevano sempre freddo. Quindi è una vita tutti i giorni pesantissima. La disciplina di Dio è pesante, è qualcosa che schiaccia, è qualcosa che non si alza. Ma non era punizione, era disciplina, era un addestramento per far tornare a Dio. Allora, vedo la bontà di Dio nell'aver mandato Ageo a Zaccaria. Avrebbe potuto solo lasciare nel loro peccato. Ma Dio voleva i loro cuori. È per questo che mostra il suo amore mandando due profeti. Perché Dio voleva benedirli. Voleva rientrare in comunione con loro. E per quello voleva far vedere loro il loro peccato. Io prego che noi possiamo riconoscere la bontà di Dio quando ci manda disciplina. Quando tu hai una stagione dove tutto sembra di schiacciarti. I rapporti. In casa, al lavoro, la salute, economicamente, possono variare. Ma la tua vita sembra di essere schiacciata da tanti pesi e dice basta! Apriti gli occhi. Apriti gli occhi. A vedere, non potrebbe essere Dio che sta cercando la mia attenzione. Signore, non avevo visto peccato, loro non avevano visto il loro peccato. E Dio ha mandato Ageo. E poi Zaccaria, per far vedere a loro il loro peccato. Dio disciplina coloro che sono veramente figli. E la disciplina non è mai piacevole, è doloroso. Ebrei 12, 4 e 11 parla della disciplina di Dio. Voglio leggervi questo brano. E qui quando dice resistere fino a sangue, parla di combattere il proprio peccato. Resistere fino al sangue vuol dire combattere la propria carne, non sangue letteralmente che devo prendere un coltello, ma il combattimento contro me stesso, contro il mio peccato così duro che è come se fosse contro sangue. Leggo. Voi non avete ancora resistito fino al sangue combattendo contro il peccato e avete dimenticato l'esortazione che si rivolge a voi come a figli. Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore e non perditi di animo quando sei da Lui ripreso, perché il Signore corregge chi ama e flagella ogni figlio che gradisce. Se voi sostenete la correzione, Dio vi tratta come figli. Qual è infatti il figlio che il padre non corregga? Ma se rimanete senza correzioni, di cui tutti hanno avuto la parte loro, allora siete bastardi e non figli. Inoltre, ben abbiamo avuto per correttori i nostri padri secondo la carne e li abbiamo rispettati. Non ci sottometteremo molti di più ora al padre degli spiriti per vivere? Costoro, infatti, ci corressero per pochi giorni, come sembrava loro bene, ma egli ci corregge per il nostro bene, affinché siamo partecipi della sua santità. Ogni correzione, infatti, sul momento, non sembra essere motivo di gioia, ma di tristezza. Dopo, però, rende un pacifico frutto di giustizia a quelli che sono stati esercitati per mezzo suo. La disciplina di Dio, per quanto è doloroso, è motivo di tristezza a momento. Dopo rende un pacifico frutto di giustizia per chi? Per quelli che sono stati esercitati per mezzo di loro. La disciplina di Dio a volte vuol dire perdere una persona a noi cara. Cioè la disciplina di Dio può essere molto pesante. Gravi malattie, problemi economici, cose che affliggono il cuore. Dobbiamo avere i cuori teneri per vedere, Dio, mi stai parlando? Dio non nasconde mai il motivo per cui ci disciplina. A volte siamo noi a non voler ascoltare. È per quello che ha mandato Ageo a loro. Allora, quando loro riconoscono il loro peccato, cosa serve fare? Come possono tornare ad essere in comunione con Dio? Dovevano cambiare i cuori. Dovevano ravvedersi, dovevano riconoscere il loro peccato di aver trascurato Dio, ma cambiare i cuori vuol dire cambiare modo di vivere. Non puoi cambiare i cuori e continuare così. Quindi voglio leggere 7-8 e notate i tre verbi di azione, che sarebbero un frutto di un cuore cambiato. Ricordate che il peccato era di aver trascurato la costruzione del Tempio. Leggo 7-8. Così dice l'Eterno degli eserciti. Considerate bene il vostro comportamento. Salite sui monti, portate legname e costruite il Tempio, perché posso compiacermi in esso ed essere così glorificato, dice l'Eterno. Considerate bene il vostro comportamento, riconoscete il vostro peccato. Poi, cambiando cuore, salite sulla montagna, portate del legname e ricostruire la casa di Dio. Un'azione, una vita cambiata. Cambiate come vivete. Quando siamo nel peccato, il primo passo sempre è confessare il peccato, riconoscere e confessare. Considerate bene il vostro comportamento. Oh Signore, il mio comportamento è peccato. Ti sto trascurando. Perdonami, perdonami, considerate. E poi cambiare modo di vivere. Cambiare i modi di vivere. Allora dipende qual è il peccato. Per loro era non costruire il Tempio. Per noi potrebbe essere un'attività che non era sano. Ma uno che non sta pagando le tasse, uno che si agita con la famiglia, uno che è impuro. Ci sono mille cose, ma è avere un cuore cambiato e poi cambiare modo da vivere. Giovanni Battista, mandato da Dio per preparare le persone per Cristo, predicava il battesimo di ravvedimento, ma poi diceva, però dovete fare i frutti di ravvedimento. Non sono belle parole. Quindi vi leggo di lui in Matteo 3, 5 e 10. Allora Gerusalemme e tutta la Giudea e tutte le regioni adiacenti al Giordano occorrevano a lui ed erano battezzati da lui nel Giordano, confessando i loro peccati. Ma egli, vedendo molti dei farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro, «Razza di vipere, chi vi ha mostrato a fuggire dall'ira a venire? Fate dunque frutti degni di ravvedimento. E non pensate di dire fra voi stessi, «Noi abbiamo Abramo per padre», perché io vi dico
che Dio può far sorgere dei figli di Abramo anche da queste pietre. E la scure è già posta alla radice degli alberi. Ogni albero, dunque, che non fa buon frutto, sarà tagliato e gettato nel fuoco. Il messaggio di Dio non cambia. Vero ravvedimento produce frutto. Vero ravvedimento produce un cambiamento di modo di fare. Vero ravvedimento, oh sì, sì, scusami, ero egoista, non ho pensato agli altri, ho sprecato tempo, ho vissuto per me. Vero ravvedimento vuol dire che cambio modo di vivere. Perdonami, signori, sì, sì, no, ero così preso con le mie cose che non stavo pensando a te. Ho detto che non ho tempo. Vero ravvedimento vuol dire che prendo tempo. Cercate per primo Dio e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Allora, voglio brevemente chiudere pensando alle parallele fra questi giudei e noi. Questi giudei erano lontani da Dio, in senso per loro simbolico, perché in Babilonia erano lontani dal Tempio e dall'altare, che per loro era fondamentale per poter adorare Dio. E noi, prima della salvezza, eravamo lontani da Dio nel nostro peccato. Loro meritavano di rimanere in Babilonia. Noi meritavamo di restare nel nostro peccato. Invece, per grazia, Dio ha toccato il cuore di Ciro, prima ha dato vittoria a lui sui babilonesi, ha toccato il cuore dicendo, voi giudei potete tornare in Giudea. E Dio ha avuto grazia su di noi dicendo, voi potete entrare ad essere figli di Dio. Ci ha fatto essere figli di Dio. Lo scopo del ritorno, cosa aveva detto Ciro? Era affinché potessero ricostruire il Tempio. E Dio ha salvato noi affinché potessimo edificare il Tempio di Dio. Qual è il Tempio di Dio adesso? Voi siete il Tempio di Dio, pietre viventi. Allora, spetta a noi di edificare il Tempio di Dio, usando i doni spirituali per edificare gli uni gli altri e per evangelizzare. Infatti, vi leggo in 1 Pietro 2, 9 e 10 dello scopo per cui Dio ci ha salvato. Voi siete una stirpe eletta, un regale sacerdozio, una gente santa, un popolo acquistato per Dio, affinché proclamiate le meraviglie di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua mirabile luce. Voi, che un tempo non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi, che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Dio ci ha salvati affinché proclamiamo le sue meraviglie, affinché edifichiamo il Tempio di Dio che è la Chiesa, le persone che Dio salva. Dio ci ha salvati affinché portiamo gloria, la gloria di Dio nel mondo. Il Tempio dei Giudei dovevano servire per far vedere tutte le nazioni Dio. Lo scopo era quello. E noi siamo nel mondo come luce. Così dice Gesù, voi siete la luce del mondo per mostrare la gloria di Dio. Purtroppo, come i giudei in Ageo, spesso anche noi siamo così presi con le faccende, con lavoro, con guadagnare, come mettere a posto la macchina, come scuola, che trascuriamo Dio. Non abbiamo tempo, vorremmo. Quando ci sarà tempo, Signore? Quando ci sarà tempo? E Dio dice, no, considerate bene il vostro comportamento. Avete lavorato tanto, avete raccolto poco. O prego che possiamo imparare dal messaggio che Dio dà a noi tramite Ageo. Prego che possiamo capire quando abbiamo un ragionamento storto come quello dei giudei a tempo di Ageo. Un ragionamento che dice, non è che non voglio, voglio, ma non riesco, non adesso. Non adesso, devo trascurare un po' e poi quando avrò più tempo dedicherò più tempo a Dio. Ti do la parola, Signore, ti do la parola. Sono ragionamenti storti. Perché noi possiamo impegnarci trascurando Dio per avere ancora più tempo, ma se Dio non benedice, se l'Eterno non edifica la casa, se l'Eterno non guarda la città, se il Signore, l'Eterno, non benedice il campo, porterà i risultati che vogliamo, che desideriamo, che ci servono? L'esempio sta in questo brano che abbiamo letto oggi. No, perché è Dio che benedice. Oh, che possiamo non per dovere mettere Dio al primo posto, oh, che possiamo mettere Dio al primo posto perché vediamo Dio e vogliamo più di Dio, appunto di non mi interessa. Mostrami una famiglia il cui figlio viene rapito, portato via e per 2 anni è lontano da loro e ogni tanto questi malvagi mandano messaggi, mandano qualche cosa, mandano un pezzo del dito, un pezzo dell'orecchio per dire abbiamo ancora il tuo figlio, ancora in vita e questa famiglia angosciata, voglio vedere il figlio e finalmente possono andare a vederlo, ma sarà un viaggio lungo, devono essere bendate e sarà scomodo. E no, no, scusami, se è un viaggio scomodo non ci vado. E se devono dare via le ricchezze che hanno per avere il figlio? No, no, se costa quello, no, la casa no, la casa no. Tenete pure il figlio. Così farebbero. O direbbero, non mi interessa, prendete tutto, dammi mio figlio. Prendete tutto, dammi mio figlio. Allora loro darebbero via tutto senza problemi per la gioia di avere di nuovo il loro figlio. E quando vogliamo Dio e vediamo il valore di Dio, non è pesante trascurare le nostre cose, anziché trascurare Dio. Ma poi ci pensa Dio a darci le cose giuste. E voglio dirvi, Dio ci pensa, non ci dà ricchezze, se non è secondo la sua volontà, ma non ci permette mica ricchezze, non ci permette un'ottima salute, non ci permette la prosperità, ci permette la sua presenza e ci provvederà il giusto, che non dobbiamo preoccuparci noi. Quindi considera bene, dico a ciascuno, le tue vie. Considera bene il tuo comportamento. Stai mettendo Dio al primo posto? Stai cercando più di Dio in Gesù Cristo? Stai vivendo per la sua gloria, edificando il suo tempio? O non hai tempo? Non hai tempo. E hai creduto la menzogna che hanno creduto quei giudei? Non ho tempo. Non ho tempo. Forse non hai tempo perché Dio sta soffiando via e tu devi ancora lavorare di più cercando di avere perché non hai mai abbastanza. E lavori ancora di più. E ancora non basta. E forse è questo perché non hai tempo. Cercate per primo il regno di Dio, la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno sovraggiunte. Questo è il messaggio che Dio ci sta dando. Prego che vedremo il valore di Dio. Desideremo la sua gloria e che la nostra preghiera sia quello che Gesù ci insegna al Padre nostro. Oh Dio, nostro Padre nei cieli, sia santificato il tuo nome tramite me. Sia fatta la tua volontà in me, venga il tuo regno che io possa essere uno strumento per quello. Prego che questo sarà il nostro desiderio, che ci impegneremo ad edificare il Tempio di Dio. E ci penserà Dio a darci la raccolta che serve. Preghiamo. Padre nostro, Dio, Dio sovrano, Dio dei cieli, Dio sovrano su tutto, o meglio dire come dice qui, l'Eterno degli eserciti. Tu controlli tutto. Tu controlli quanto raccolto c'è in un campo. Tu controlli quanto va avanti un elettrodomestico, quanto va bene la macchina. Tu controlli quanti clienti entrano in un negozio o vanno da quell'ufficio. Non capisco come, ma tu sei sovrano su tutto. E tu puoi benedire o tu puoi soffiare via e lo fai non per farci ricchi, no, no, lo fai per attirare la nostra attenzione affinché possiamo cercare per primo te
E a volte soffi via e cerchiamo di lavorare ancora di più e soffi via ancora di più e cerchiamo ancora di più, trascurandoti sempre di più. E tu vuoi che smettiamo, che ci fermiamo e consideriamo bene il nostro comportamento per ravvederci. E per fede, prima che ci siano le raccolte più abbondanti, di girare e metterti al primo posto. E tu provvederai, hai promesso. Oh Padre, prego che possiamo vedere il nostro peccato, il peccato di trascurarti. Prego che possiamo vedere il valore di Cristo, che possiamo desiderare la tua gloria, che la nostra preghiera principale possa essere: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, che questo possa essere il desiderio del nostro cuore. E ci penserai tu ai nostri bisogni terreni, perché tu ci hai creato. Grazie per questa parola che ci hai dato e grazie per il privilegio di avere perdono in Gesù Cristo per camminare nella luce. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.